Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada, e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno o buonasera. Dipende dal fuso orario in cui vi trovate. A me le sue canzoni sono sempre piaciute. Inoltre è un gran pianista. Me lo ricordo nelle notti festivaliere a Radio Italia. Signore e signori, Franco Fasano.
Sipario.
Tac.
Questo è il coso del pianoforte, eh?
Sì, sì. Guarda, io per il coso del pianoforte ho un piano nuovo, ma ho un vecchio telo di bossola a Genova.
Però.
Senti, tu sei ligure. Quanta Liguria c'è nelle tue canzoni, anche se non vivi più in Liguria di fatto?
Beh, ma insomma, a parte il fatto che uno, anche se è nato in Liguria, anche se va via, se la porta dietro la Liguria, perché il mare, i ricordi, i profumi, diventa proprio un fatto tuo, personale, un patrimonio del tuo DNA emotivo, cioè ascolti e vedi il mondo e ascolti il mondo con quella caratteristica. Diciamo che la mia vita ha trovato la Liguria, soprattutto la Riviera di Ponente al centro, anche poi in quello che poi è stato la mia partenza della carriera in qualche modo. Però è stata bilanciata da due genitori, uno pugliese e un'altra valdostana, che hanno deciso di andare a vivere in Liguria per fare crescere il loro figlio in un clima migliore di dove si erano conosciuti. Tra l'altro si sono conosciuti a Torino, quindi sicuramente si sta meglio da Lazio.
Confermo.
Questo è un po' la cosa. Nelle mie canzoni quanto c'è di Liguria? Ma sicuramente c'è tanto, ma non solo legato al motivo della scuola genovese, al gusto e alle frequentazioni, ma perché per tutti noi che siamo cresciuti in Liguria e in qualche maniera ci sentiamo schivi, ma al tempo stesso anche fieri, no? di essere cresciuti in questa terra, sicuramente ci accomunano, al prescindere dall'età, dalle mode, delle produzioni, dai dischi, ci accomuna proprio un certo modo di vivere e di stare bene anche da soli, ecco. Diciamo che la solitudine non è da leggere come malinconia, ma come riflessione. Questa è la prima cosa che mi viene da dire.
Senti, per Franco Fasano, sia interprete sia autore, io penso al tuo libro Io Amo, ma penso dedicato a questa canzone, non solo, ma penso ai successi innumerevoli. Da Mi manchi a quella cosa favolosa che è stata Colpevole, che io ho adorato. Quanto conta l'ispirazione e quanto il lavoro in studio?
No, guarda, conta assolutamente all'80%, ma non 70%, all'80% conta l'ispirazione. Perché quando tu scrivi per te stesso, e io l'ho fatto, da solo o condividendo la mia emozione insieme ad altri amici, autori, alcuni parolieri che riuscivano a dare parole che io non riuscivo a trovare ma che erano nascoste nella mia musica e viceversa. Io sono riuscito a musicare delle parole che avevano già la mia musica dentro le parole di altri. Parte tutto dall'ispirazione. Una volta che hai fermato l'ispirazione, e io diciamo che come autore sono stato, spero, avvantaggiato dal fatto di potermele provare cantando. Io sono un autore che canta le sue canzoni, quindi questa cosa la ritengo fondamentale. Io non ho mai scritto, compreso Colpevole, che tra l'altro è stata scritta a sei mani con Grottoli e Vaschetti, non ho mai scritto una canzone apposta per i cantanti che poi il pubblico ha conosciuto. Sono stati i cantanti o i produttori che hanno scelto quella canzone per presentarsi in alcune manifestazioni o anche soltanto per inciderle. Quindi poi il grande lavoro, quello professionale, quello dell'arrangiatore, di chi decide di tagliare quella stoffa di quel vestito sonoro sulla misura di quella voce, sulla misura di quel cantante, è compito di chi produce il disco. E allora lì il mestiere prende il sopravvento. Ma quel 20% non è da considerarsi minore, perché tu sbagli una produzione, sbagli l'interpretazione, sbagli un cantante, anche se la stoffa è quella vincente o quella più particolare, rischia di non essere valorizzata e quindi non arrivare al pubblico.
Io Franco Fasano me lo ricordo molto giovane. Molto.
Cosa vorresti dire, scusami?
No. nel senso, al Festival di Sanremo con l'Isola alle UE. Dunque, due domande. Una serie e una meno serie.
Sì.
Quella seria è come fu quella prima esperienza e la meno seria è ci sei stato alle Hawaii.
Io sono stato alla Gallinara, ma non nemmeno da tanto, che è l'isola che c'è lì davanti. Però voglio dirti una cosa, questo libro qua è un libro magico, credimi. È un libro magico prima di tutto perché non ho voluto farlo io, ma ho voluto assecondare l'idea di un ragazzo che, come te, mi ha telefonato per farmi un'intervista sui cartoni animati, pensa, e come te mi ha detto, io Franco Fasano lo conosco da tanto, mi sono documentato da tanto, hai mai pensato di fare un libro? E io gli ho detto no. E poi lui mi ha spiegato i motivi per cui secondo me era l'ora giusta di fare un libro sulla mia storia, e io mi ci sono buttato con fiducia, nelle domande, nelle curiosità che ha avuto Massimiliano Beneggi, che con me firma questa mia sorta di autobiografia, ma non solo, è un'apertura anche tecnica per certi aspetti, ma sembra un romanzo perché io poi lo racconto con il mio vissuto, che è molto più legato al mio vivere che ai diplomi che ho avuto musicalmente, anche se ho avuto dei grandissimi maestri. Quindi questa è la mia cosa. Che cosa vuoi che ti dico? Che il secondo capitolo del libro si intitola proprio Un'isola alle Hawaii, per cui anche se non è stata la mia canzone più famosa, ho voluto proprio riconoscere a questa canzone il primo passo importante a livello nazionale che ho avuto su un palco che avevo già calcato da bambino. E devo dirti che lo ricordo come uno dei festival per me impossibili da dimenticare, ma poco dopo che l'avevo vissuto non vedevo l'ora di dimenticarlo, perché l'emozione mi consumò proprio in quei giorni. Ci furono aneddoti anche non proprio fortunatissimi, tipo il fatto che fui io ad aprire quel Festival di Sanremo.
Vero?
Tipo che mentre ero dietro le quinte, a un certo momento Cecchetto mi guarda e mi dice, era anche lui al debutto televisivo come presentatore del festival, mi dice: Fasano, ma come ti sei vestito? E io non capivo perché mi dicesse così. Poi quando ho visto la finale ho capito che lui aveva comperato lo stesso smoking che avevo io quel giovedì quando ho debuttato. E poi tanti altri aneddoti che racconto con meticolosa memoria, perché stranamente questo mio aver provato a ricordare quello che avevo vissuto attraverso le domande di Beneggi ha riacceso in me veramente tutto il mio percorso. Cioè io non mi sono inventato niente, e oltretutto ad aiutare questo mio rewind artistico sono state le fotografie di mio padre, che peraltro mi scatta da quando io avevo 0 anni, perché lui è un appassionato di musica, musicista, ma è stato un grande fotografo, ed è a lui che ho dedicato il libro.
Un attimo. Volete tenervi aggiornati sul mondo di Allora di Amadeus? Cliccate su www.alloradiamadeus.it. Sai che consiglierò il tuo libro ai miei alunni, faccio l'educatore, per un motivo. La memoria, cioè tu hai una memoria della musica leggera italiana, cioè di una parte della cultura italiana immensa, ed è giusto leggere da chi.
E devo dirti, io ti ringrazio di questo, che non considero un complimento, ma una verità, che non lo sapevo, cioè lo avvertivo, ma non l'avevo mai messo nero su bianco. E devo dirti che, oltre a dedicare questo libro a mio padre, io parlo approfonditamente di una firma che per noi credo che sia veramente argomento di studio, e figurati per i tuoi allievi. Sto parlando di Bruno Lauzi. Io considero Bruno Lauzi un marziano della poesia, dell'arte del bello, della semplicità. Quando prima tu mi parlavi della Liguria, lui che era nato ad Asmara ha incarnato questo senso del ma se che penso quotidianamente, convivendo e vivendo un'epoca irripetibile, che era quella poi degli anni, tra la fine degli anni 40 e 50, ma soprattutto questa genovesità, questa ironia, questa malinconia, questa saudagi per certi aspetti, che comunque ha anche la Liguria, ma pensa soltanto cosa ha fatto con Frigidero insieme a Calabrese, no? A Giorgio Calabrese, che Bruno mi disse proprio: è inutile che ci contiamo delle musse.
Musse.
La scuola genovese non è mai esistita, perché la scuola genovese era fatta da un certo gusto che arrivava dalla canzone francese, eccetera. Ma c'erano i due responsabili veri della scuola genovese sono Gianfranco Reverberi e Giorgio Calabresi. E devo dirti che io ho avuto modo di conoscere tutti e due, un po' di più Giorgio Calabrese, ma invece sono diventato quasi di famiglia con Bruno, perché un po' perché assomigliava a mio padre, non era tanto alto, lui era un po' più piccolo di mio padre, che già alto non era, e poi perché c'era questa tautologia creativa nel pensare alle canzoni, che non metteva un confine tra quelle per i grandi e quelle per i piccoli. Bruno ha scritto capolavori pazzeschi, ha anche fatto delle cover di artisti stranieri, ma ha scritto anche tante canzoni per i bambini sulle musiche di Pippo Caruso, e non solo. E quindi tu puoi immaginare quando, per uno strano gioco del destino, io mi sono ritrovato a chiedere a Pippo Caruso se volesse arrangiarmi l'orchestra d'archi in una mia interpretazione di Certe cose si fanno, un brano che scelse Mina e che avevo scritto insieme su un testo di Bruno Lauzi. E quindi ti lascio immaginare quando Pippo Caruso l'ho incontrato, io avevo la salivazione azzerata dall'emozione, perché lo vedevo sempre con Pippo e invece lui mi conosceva talmente bene, sia nel periodo dei miei Sanremo, ma soprattutto anche nel periodo in cui io, frequentando Lauzi, entravo nei loro discorsi a mia insaputa.
Senti, io amo da morire Quel giorno non mi perderei più. Ma la amo tanto che devi sapere che è una di quelle che canto sotto la doccia, ecco. Come nasce?
Non dovevi dirmelo questo, perché ti ho immaginato e quindi...
No, non sono un grande spettacolo.
No, ma adesso a parte gli scherzi. Allora, come è nata questa canzone? Lo dico anche questo nel libro. Allora, devo dire una cosa. Il libro ha 33 capitoli, anche per merito di Franco Zanetti, che mi ha regalato la prefazione del libro, e ne aveva 30 quando lo ha letto lui in anteprima. E ha detto: ma voi siete matti, rivolgendosi a me, a Benigni, avete la possibilità di raccontare in 33 capitoli un disco che suona in vinile, siete dei matti se non ne aggiungete altri tre. E in realtà non ne abbiamo aggiunti altri tre. Abbiamo splittato alcuni capitoli perché erano un po' lunghi. Tu tieni presente che, siccome è cronologica la storia di questo libro, necessitava anche, sì, dei riferimenti ogni tanto di ritorno al passato, ma per esempio, avendo scelto di chiamare con il titolo di una canzone ogni capitolo, non potevamo chiamare quattro canzoni legate al 1989. E allora abbiamo scelto quella che vinse, per esempio, il Festival di quell'anno, e invece la canzone di cui parli tu, e Quel giorno non mi perde più, è raccontata all'interno di quella, di quel capitolo. Vuoi sapere com'è nata Quel giorno non mi perde più?
Sì.
Allora, nasce innanzitutto da una grande affinità e stima con Fabrizio Berlincioni. Ma quel testo non è uscito come la maggior parte delle canzoni che poi ho cantato anche io, i testi di Fabrizio, dai libricini di Fabrizio, di cui parlo bene, e che se vuoi puoi anche vedere tu, poi ti spiego perché. Ma è nato da... ha cominciato a farsi notare in maniera importante a Milano come autore dopo aver scritto Mi manchi. E Mi manchi, lui è stato veramente... Era già conosciuto, perché lui aveva addirittura vinto un Sanremo da ragazzo, tra l'altro firmando un pezzo con il mio primo produttore, Depsa. E la canzone si intitola Non lo faccio più, e lo cantò Peppino Di Capri.
Peppino Di Capri, 76, sì.
Esatto. E quindi niente, Fabrizio fece il botto con Mi manchi e cominciarono a chiamarlo molti editori, e tra l'altro firmò con l'editore che invece io avevo conosciuto tramite Delio Cogliati, Antonio Marrapodi, e io tutti questi nomi li faccio. E anche questo te lo spiego dopo, perché Berlincioni fu chiamato per scrivere questo pezzo per un artista di grandissima importanza, ma molto diverso dal pop melodico. E sto parlando di Garbo, te lo ricordi Garbo?
Certo, ecco. Cantami l'inverno che va.
Esattamente, e allora praticamente lui... tra l'altro Garbo è un cantautore, però la sua casa discografica di allora aveva così provato a chiedere a Berlincioni se aveva qualche testo, se voleva provare a cimentarsi su delle musiche di Garbo per scrivere dei testi. E gli fu scartata una canzone che cominciava così: l'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più. La tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali anche per me. E gli scartarono questo testo. Quando io ho letto questo testo, perché Berlincioni poi è venuto da me e ha detto: ma ti rendi conto, mi hanno scartato questo pezzo, mi sembra bellissimo, prova a farci una musica tua, perché aveva Mi manchi, io ho musicato un suo testo, non è successo il contrario. E lui mi disse, appunto, se volevo musicare questa canzone. Io, quando ho letto la parola idiosincrasia, sono rimasto rapito e ho detto, ma guarda, è una parola talmente strana che chissà come mi verrebbe da musicarla, no? E ho cominciato a musicare questa strofa. Solo che poi l'evolversi della strofa non aveva un ritornello vero e proprio, almeno nella stesura che mi aveva dato lui, però si diceva, ma dimmi dove sei,
perché ogni tanto ti pensi.
No, non c'era ma dimmi dove sei, c'era una frase che finiva sulla strofa e poi dicevo, perché perché se io non me le canto le canzoni, le parole non me le
dico. Sì, ma certo.
E anche se tu seguissi la tua scia della regolarità, ti raggiungerai attraverso tutte le difficoltà, se puoi sentire la ritornazione, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi, e quel giorno non mi perderai più. C'era subito attaccato, no? E io avevo bisogno di arrivarci musicalmente a quel giorno non mi perderai più. E quindi ho scritto una musica libera dalle parole, che ho fatto sentire a Fabrizio, e sulla mia musica Fabrizio ha scritto, ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. E quindi è una delle poche parole che ha tutte e due i sistemi compositivi distinto, cioè quella di provare a musicare un testo, ma al tempo stesso il paroliere che rincorre quello che poi è uscito. Una canzone piuttosto magica. E pensa, Valerio, che questa canzone avrebbero dovuto cantare Anna Ox e Fausto Leali. Poi tutto l'arcano è scritto e raccontato nel libro.
Senti, un attimo ancora. Volevo ricordarvi che se voi girate il mercato dei podcast, non ne troverete di uguali ai nostri. Veniamo a Io Amo. Ho sentito tante storie di quale Io Amo.
Mai avrei immaginato che diventasse un libro, eh? Mai. Mai avrei, cioè, che poi non è un libro solo su Io Amo. Mai.
Allora, posso dire una cosa? Il libro, il metodo più facile per reperire il libro è Amazon. E io, mentre ascoltavo le risposte, ho ordinato su Amazon il libro.
Ma dai,
sì.
Allora metti una bella recensione, perché pare che sia importante per chi va a consultare questi siti. No, facciamo una cosa diversa invece. Hai sentito tante voci su Io Amo? Allora, facciamo così. Dimmele tu velocemente, una per una, io te le confermo, oppure te le...
No, nel senso che, per dire, non doveva cantarla Leali, avevo sentito questa...
No, quella è Mi Manchi.
E Mi Manchi.
Mi Manchi. Mm. Posto Leali...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Con Io Amo è capitato come il cacio sui maccheroni, assolutamente per caso. Perché quando io scrissi questa canzone insieme a Italo Ianni, che non era così come l'avete conosciuta ora, eravamo persi nella nebbia di un paesino che si chiama Me dell'Omellina, dove ero andato a trovare un mio compagno di scuola, era stato mio compagno di scuola perché era già un paio d'anni che avevamo fatto l'esame di maturità, e ci sono andato con Italo Ianne, che era stato, diciamo così, un autore con il quale ho iniziato a collaborare, perché viveva in Liguria, 20 miglia anche lui, e avevamo iniziato a scrivere insieme un po' di canzoni. Siamo andati, dopo la mia partecipazione a Sanremo dell'81, un anno dopo, così, a trovare Flavio, questo mio amico, e incredibilmente, in una discoteca che adesso non esiste più, alle porte di Me dell'Omellina, c'era un pianoforte e Italo, un po' allegro, un po' così concentrato, un po'... Italo Ianne è un autore incredibile, ha dei guizzi melodici che hanno veramente toccato il cuore di tante persone, sia quando cantava lui col nome di Italo Ianne, ma anche quando poi a metà anni 70 aveva raggiunto le classifiche con Supersonic Band, una canzone che cantava col nome di Jerry Mantron, e lui. Insomma, per fartela breve, lui si mette a urlare intonato: tu, soltanto tu, non aver paura, e poi niente più parole, insomma, e poi si improvvisava in finto inglese. E allora lui era rimasto quasi sorpreso da questa sua intenzione, perché era una cosa che si vede che gli ronzava in testa. C'era questo pianoforte, abbiamo cercato di memorizzarla, non avevamo nessun mezzo per poterlo fare.
Non c'era.
Sì, ma scriverla non è come ricordarsi il modo, hai capito? L'intenzione. E quindi io ho cercato di memorizzarla e l'abbiamo praticamente chiusa lì, l'inciso di Io Amo, e tutta la notte, noi abbiamo cercato di tornare a Milano, ma poi ci siamo fermati a dormire lì per la nebbia. Tutta la notte ogni tanto si svegliava, eravamo a casa di Fabio, dice: ma te la ricordi? Guarda che questa roba è forte. E ogni tanto gli dovevo dire: ma non è paura, me la ricordo, non aver paura. Questa è un po' la storia, di quella ispirazione di cui parlavi prima. Il giorno dopo abbiamo scritto una strofa che non è quella che poi conoscete tutti, era completamente diversa, e a cambiare la strofa, ma ispirato un po' dal mondo armonico che aveva, è stato proprio Toto Cutugno, che io ho incontrato dopo averlo rincorso per qualche mese, ho incontrato negli uffici della Curci, e lì devo dire che Toto fu un grande, perché non c'era di mezzo Fausto Leali. Lui disse che questa canzone l'avrebbe voluta cantare lui.
Sì, sì, anche questo ho sentito.
E io non volevo perché per me questa canzone, nella mia versione, cioè nella versione che abbiamo fatto io e Italo Ianne, la pensavo cantata da Billy Joel in inglese. E allora Toto l'ha presa come una ragazzata. Io invece ero proprio convinto. Ma quando lui sentì la cosa, se ne appropriò veramente artisticamente, la fece sua, e ci mise molto del suo, ma nel libro racconta anche di come e dove si sono svolti i fatti, con un paio di aneddoti molto divertenti. Solo che poi per tre anni sparito, no, non l'ho mai più visto Toto Cutugno, né lo si è fatto più sentire, se non che un giorno mi chiama Pinuccio Pirazzoli, che fu l'arrangiatore di quel disco, che non era solo Io Amo, ma era anche un altro brano che poi andò a Sanremo cantato da un altro gruppo, io e Italo scoprimmo che Io Amo da Billy Joel era finita nella facciata B del 45 giri per rilanciare, seppur una grande voce come quella di Fausto Leali, ma era sempre una facciata B. Tutto il resto è una storia che ormai è stata consegnata al successo di questa canzone.
E che esperienza è stata scrivere questi successi? Io Amo, Mi Manchi, Colpevole, Regalami un sorriso.
Ma quando tu scrivi le canzoni non lo sai che sono successi. No, diciamo che a un certo punto, cominciando a prenderci gusto, a farci, capito, l'esperienza, no? Sulle cose che in qualche maniera avverti tue, che possono piacere al pubblico, allora inizi a essere tu filtro di te stesso mentre scrivi, no? E quindi, se stai facendo un album, allora capisci che un paio di pezzi devono avere certe caratteristiche, altre invece ti puoi allargare un po' di più, altre invece dare più importanza al testo rispetto alla musica. E quindi l'effetto non è un effetto di onnipotenza, almeno nel mio caso. L'effetto è sempre di meraviglia, perché poi quello che conta è come arriva la gente. Io credo di avere pubblicato almeno 15 canzoni che la gente ancora oggi non conosce, ma che quando scopre oggi, anche se suonano come canzoni di 20, 25 anni fa, hanno ancora un equilibrio emotivo che riesce a conquistare oggi. i ragazzi, il pubblico. Cioè io, sai, il fatto di non essere a Sanremo da anni, e non per scelta mia, ma perché l'ambiente ha cominciato a considerarmi più autore che interprete, e mi ha portato anche a incontrare persone che quando gli parli ti dicono: ma come mai non sei più andato a Sanremo, ma hai smesso di fare questo mestiere? Come se per fare il musicista, se non vai a Sanremo, hai cambiato mestiere. Invece non è così, io ho continuato a scrivere, a cantare, a fare i miei concerti. Certo, magari il mio nome non era così popolare come alcune delle mie canzoni, però ci sta, cioè voglio dire, alla fine quello che mi ha permesso di non cercarmi un lavoro per vivere, ma sono stati i miei diritti d'autore che mi hanno aiutato a potermi permettere di continuare a vivere lontano da casa dei miei, cominciare a trovarmi una casa tutta mia, sposarmi, avere due figli. Quindi questa cosa, anche questa cosa racconto nel libro, cioè, e questa cosa dipende anche dall'aver incontrato persone dell'ambiente che hanno saputo dare dei consigli giusti.
Senti, tu scrivi anche per bambini, no?
Sì, ma guarda che le canzoni non sono come le supposte, che ci sono no. Per adulti e per bambini.
Cioè... No, credo che sia difficile scrivere una canzone per bambini.
Bravo, bravo, bravo. Allora, ti dico proprio questo, ne parlavamo prima quando abbiamo citato Lausi. Allora, innanzitutto è divertentissimo scoprire come ho iniziato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro. E c'è di mezzo un baffo famoso che era il Passador, te lo ricordi?
Il Passador,
sì. Paolo Zavallone, che in quel momento era direttore artistico per conto della RAI negli studi dell'Antoniano, ma soprattutto io andai lì non a cercare lui, non sono andato mai a proporre una canzone per lo Zecchino d'Oro, non mi era venuto in mente, io ero andato a incontrare, pensa, Maria Perego, che è praticamente l'inventrice e l'anima creativa di Topo Gigio.
Il Topo Gigio, sì.
E io ero andato lì perché io l'avevo conosciuta quando ero ragazzo, perché avevo vinto una sorta di cast per andare a fare una tournée con loro, che poi non si è svolta in Argentina. Però lei rimaneva in contatto perché gli piaceva questo mio sapermi tuffare voglio dire, senza bisogno che nessuno me lo dicesse, nella filosofia, no? Del pupazzo, nella voce. Cioè io quando ho fatto il provino con lei ho imitato Topo Gigio, ma io è vero che imitavo Peppino Mazzullo, ma al di là di quello Topo Gigio ero proprio io proprio. Cioè nel senso che io da bambino avevo una cultura delle storie dei dischi di Topo Gigio che ogni sfumatura era nel mio incarnare vocalmente quello che lei muoveva come pupazzo. E andai a cercare lei perché, pensa, volevo fare un videoclip con i suoi pupazzi e mi ero messo in testa che solo Maria Perego poteva dare un'immagine fuori dal tempo, ma al tempo stesso precisa, con ironia, con sarcasmo. E questa canzone si chiama Siamo in Tanti, una canzone che ho scritto sempre con Berlincioni e Alessio Colombini. Quando andai all'Antoniano la incontrai. No, mi scappa da ridere perché quando gliel'ho detto a Zavalloni mi ha detto: ma dai, ma cosa? Ma sei venuto a fare un video con Maria Perego proprio adesso che hai quasi finito di pagare il mutuo della casa? E quindi insomma il video in effetti non lo feci mai, rimasi sempre in contatto con Maria Perego, però nacque proprio lì questa mia possibilità di scrivere per lo Zecchino d'Oro, perché mi misero in mano due bandi per iscrivere due canzoni e magicamente qualche settimana dopo si presentò a casa mio questo professore in lettere e filosofie che si chiama Emilio Di Stefano, con il quale ho scritto Goccia dopo Goccia, che è un po' considerato una delle canzoni magari non famosissime al popolo, insomma, però agli addetti lavori, ai professori, nell'ambiente didattico che gira intorno allo Zecchino d'Oro, Goccia dopo Goccia è considerato un po' il manifesto educativo dell'Antoniano.
Un attimo. Scaricate nell'oscurità i podcast di allora di Amadeus. Amateli. Senti, tu sei anche un talent scout. Sì, nel senso che comunque...
Sì, allora...
Genova per voi in qualche maniera...
Sì, ecco, guarda, tra l'altro mi fa piacere parlare di Genova per voi perché a chiamarmi fu proprio Franco Zanetti. E lì sono scattati delle sorprese anche da parte sua, nel senso che io, che comunque non sono un autore, come ti posso dire, di quelli... sono sempre stato considerato da un certo tipo di stampa, non so se ha torto o ragione, ma comunque un canzonettaro da Festival di Sanremo, come se fosse un difetto. Cioè, voglio dirti, Domenico Modugno ha regalato al mondo la popolarità del nostro modo di scrivere, per dirtene uno, Pino Donaggio, Tony Renis, sono questi gli autori, Umberto Bindi, per parlare di un altro genovese. Quindi, quando Zanetti mi ha chiamato, mi ha sorpreso perché invece lui, questo, chiamiamolo così, razzismo di stili, lo bypassò, cioè, perché mi aveva sentito cantare e parlare di alcune canzoni, e secondo lui, per un autore, incontrare uno come me che poteva in qualche maniera non spiegare il trucco di scrivere una canzone, perché il trucco uno ce l'ha dentro, ma certi meccanismi per cui prendere e fare delle scelte, scartare una strada piuttosto che prendere un'altra. E ci trovavamo, devo dirti, allineati molto bene. Oltretutto abbiamo lavorato anche con ragazzi giovani, Cianchi, mi ricordo che c'era anche quello che adesso è diventato un grandissimo, veniva ogni tanto un grandissimo, mi sfugge il nome, del produttore di Mahmood, come si chiama il produttore di Mahmood? Comunque è famosissimo.
Dardast.
Bravo lui, però questo è il nome d'arte. E veniva anche lui negli incontri che abbiamo fatto. Poi c'era anche Oscar Prudente il primo anno. Quindi quello è stato un lavoro quasi didattico, no? Nell'incontro con questi colleghi. Ma tutto questo, nella mia indole, nasce qualche anno prima perché mi invitò a fare una cosa analoga Franco Mussida della PFM al suo centro professione musica a Milano. Anche questo in qualche maniera lo racconto nel libro, anche se un po' fugacemente, perché diventava forse difficile da approfondire, però anche quell'esperienza mi forgiò in una maniera particolare, perché io dissi a Franco: guarda che non esiste un metodo per scrivere le canzoni, se no alla fine scriveremo tutti la stessa canzone. E sai, fare un'esperienza. E allora lui mi disse una cosa che me la porto sempre come un manifesto di un'intuizione che mi colpì molto. Ho detto: guarda, se tu non sai come fare a spiegare a scrivere le canzoni, prova a scomporre una canzone che hai composto tu. Poi ne scomponi un'altra, poi ci provi a pensare e tu vedrai che troverai dei punti in comune. Quelli lì probabilmente sono il metodo che usi tu. E così ho fatto, così ha avuto ragione, così poi addirittura mi ha coinvolto in un videocorso di canto dove il saper in qualche maniera smontare l'interpretazione di un successo internazionale aiutava i cantanti a rituffarsi nell'emotività dell'interprete e non cantarla come se fosse un karaoke. Fu una bellissima esperienza.
Senti, ti faccio un'ultima domanda, quella delle che ti fanno tutti: ma tornerai un giorno a Sanremo da interprete?
Lo devi chiedere al titolo, in questi anni lo devi chiedere al titolo della tua trasmissione. Perché se vuoi te lo do una risposta. In questi anni mi è capitato più di una volta di aver inviato delle canzoni staccate dal mio nome. Perché? Perché oggi al Festival di Sanremo non ci vai se hai una bella canzone. Se hai una bella canzone sei un po' più avvantaggiato, ma ci vai, o perlomeno fino all'anno scorso, ci andavi se sei famoso, se la gente quando guarda la televisione ti riconosce, oppure se hai un botto di visualizzazioni tale per cui dall'essere quasi nessuno ti proclamano big. Quindi io queste caratteristiche non ce le ho. Ho le caratteristiche di essere stato un cantante che ha cantato per 4 volte su quel palco, e però che consapevolmente nel momento in cui gli è capitato di iniziare a scrivere per i bambini si divertiva di più a scrivere per i bambini e si è dimenticato di essere 1 anno, 2, 3, 5 lontani da quelle scene come cantante. Quindi non è colpa di chi non mi invita, è un po' colpa della mia storia. E infatti una cosa che mi piace farti vedere è questa, che ti divertirà molto. Lo vedi questo? Questa è la quarta di copertina del libro. Sì. Ed è un indice caricaturale che mi ha fatto Riccardo Mazzoli, dove c'è dentro Sanremo, Bologna, Alassio, dove c'è il Catalicammello, che è un'altra di quelle canzoni che ho scritto, e che mi sono ritrovato gratificato, perché quando tu scrivi una canzone per lo Zecchino d'Oro non sai chi la canta, però la scrivi apposta per un bambino. Quando le mie canzoni sono andate al Festival di Sanremo, le avevo scritte per andarci io, ma non me l'hanno fatte portare perché dicevano che erano più vecchie di me. Infatti le cantarono allora artisti che quando avevo 15 anni cantavo, quando andavo in giro a fare i concertini con La Bella Età, la mia prima band. E questa è la risposta, per cui potrebbe capitare, perché no, ma forse dovrebbe capitare che questo libro diventa talmente famoso che ne fanno una serie, un film oppure uno spettacolo raccontando quello che mi è successo, e allora magari lì potrebbe diventare una storia così. Però io voglio dirti una cosa, Valerio. Secondo me, come dice una canzone, la prima canzone che ho scritto per lo Zecchino d'Oro insieme a Emilio Di Stefano, Goccia dopo goccia, sono le interviste come questa, come quelle che mi fai tu, che non guardano il tempo per uno spot, oppure perché ti tagliano una canzone sul più bello, dove non puoi cantare una canzone inedita che duri più di 2:40, perché poi altrimenti crolla l'audience secondo gli autori di quella trasmissione. E allora io preferisco mettersi 10 anni, 15, però preferisco che la mia storia arrivi attraverso le persone come te, che dalle tue domande capiscono che mi conoscono. E non sono soltanto uno che vai a curiosare per vedere chi è su Wikipedia. Ecco.
Bene. Senti, ricordaci i tuoi social.
Allora, i miei social non sono mica tanti. Quando sono con mia figlia è Instagram, Franco Fasano. Quando sono da solo, però sono veramente io, ho una pagina ufficiale che si chiama Franco Fasano Official, e la riconoscete da 3F rosse, che sono la copertina di un disco che vi consiglio di trovare. Ma vi do una bella notizia. L'altro è un profilo privato dove io ho già raggiunto i 5.000 amici consentiti, e quindi io rimando sempre alla pagina ufficiale perché la curo io. Ma invece vi voglio fare vedere una cosa. In questo libro qua, in ogni capitolo parlo di tante canzoni, alcune molto famose, alcune meno, ma cantate per esempio da Raffaella Carrà, Loretta Goggi, Califano, lo stesso Bruno Lauzi. Alla fine di ogni capitolo
c'è
un QR code che, se tu lo inquadri, magicamente ti rimanda a un sito direttamente alla fine del capitolo che tu hai letto, e ci sono tutti i link delle canzoni di cui ho parlato in quel capitolo, così se uno vuole lo può ascoltare, può andare a vedere. È una specie di te che me.
Bene, Franco, grazie, sei stato gentilissimo.
Grazie a te, e salutami Amadeus nel caso dovessi incontrare.
Lo stiamo cercando da 1 anno e mezzo.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.